cultura che non ti aspetti.
Telescopi spaziali, ma anche figurine dei calciatori oggi a K. Telescopi spaziali, perché tra pochi minuti parleremo con l'Università di Berna, nella persona di Christophe Mordasini, che è professore di ricerca spaziale e scienze planetarie, in merito a una notizia appena uscita, ovvero il prolungamento della missione del telescopio spaziale Cheops, che è specificamente progettato e ha la funzione di cercare esopianeti, pianeti esterni al sistema solare. In quella romantica millenaria, se vogliamo, immaginazione che ci porta a cercare la vita anche al di fuori del pianeta Terra, e attraverso la ricerca di pianeti è anche possibile in una certa misura capire se e quanto la vita sia possibile anche altrove. Di questo parleremo tra pochi minuti, poi parleremo intorno alle 5:20 invece di una interessante mostra in corso alla Filanda di Mendrisio dedicata proprio alle figurine, e in occasione dei mondiali è un po' l'occasione anche questa per tornare in questo modo di collezionare che sicuramente ha unito tanti di noi quando eravamo bambini. Alle 5:35 con Nicola Lucchi parleremo della fine degli dèi, la fine del mito, la fine del divo, della diva, della star del cinema, che è diventata qualcosa di un po' diverso, che anziché essere lassù irraggiungibile con gli spettatori che osannano, è diventata qualcuno che insegue gli spettatori che la criticano sui social network. Si è un po' ribaltato l'equilibrio tra chi adora e chi è adorato, almeno per certi aspetti, con i limiti di questa riflessione. Comunque ne parleremo con Nicola Lucchi, scrittore, che ha dedicato a questo una riflessione molto interessante sul sito della RSI, sul nostro portale Cultura. Sempre di questo parleremo anche nel momento di K in Libertà con l'editoriale di oggi. Poi per i consigli invece ritroviamo Riccardo Bertoncelli, critico musicale celeberrimo, con il quale torneremo indietro di 50 anni, perché 50 anni fa usciva Turnstiles di Billy Joel, un disco, come dicono quelli che sanno le cose, seminale dal punto di vista musicale, delle conseguenze che ha avuto sull'evoluzione musicale degli anni successivi. Alle 18:15 per finire, per K e Spalla, Giuliana Altamura oggi ci parla di Trad Wives, nostalgia e il successo di Yesteryear. Se non avete capito di che si tratta, non siete soli, non l'ho capito neanch'io, e infatti non vedo l'ora di parlarne con Giuliana Altamura per capire di che si tratta, di che cosa ci racconterà, e sono sicuro che sarà interessante, perché con Giuliana è sempre un piacere conversare e assistere alle sue riflessioni. Questo è il sommario di questa puntata di K. Io sono Marco Pagani, vi ricordo il numero di telefono WhatsApp per mettervi in contatto con me in tempo reale, è 079 382 6765. Per chi ci chiama da fuori confini svizzeri, di solito dall'Italia, siete tantissimi, ormai con il DAB arriviamo praticamente fino a Cremona, stesso numero, però si fa il prefisso, quindi 0041, si toglie lo 0, 0041 79 382 6765. Memorizzatelo come rete 2, questo è il numero al quale fare riferimento per comunicare con noi. You can buy a house, but you can't buy a home. You can be surrounded and still be alone. Oh, Lord. You can be living the life, but not living the dream. You see. Mama said, boy, don't you be no dummy. Everybody chasing that big, big money.
Big money.
Might have got a horse, don't mean you can ride on a horse. You might have got a plane, but that don't make you fly. Oh Lord, you can be living the life, but not living the dream. It seems. Grandmama said, boy, don't be a dummy. Everybody chasing that big, big money.
Big money.
Something you can feel.
can buy a song don't mean you can sing. And you can win it all and still lose everything.
Jean-Baptiste con Big Money, il primo brano di K di oggi, ed è una bella notizia che riguarda la ricerca astronomica, quella che abbiamo trovato qualche giorno fa grazie alla nostra referente scientifica Alessandra Bonzi, che riguarda il telescopio spaziale Cheops, la cui missione sarà prolungata fino al 2029. La cosa interessante, sono tante le cose interessanti su questo telescopio, una e non è poco, è quella che si tratta di una costruzione svizzera che è stata fatta collaborando tra l'Università di Berna e quella di Ginevra. L'altra, per esempio, è quella che questo telescopio ha la funzione di cercare pianeti esterni al Sistema Solare. Ne parla con noi, e ne siamo felici, il professor Christophe Mordasini dell'Istituto di Fisica dell'Università di Berna, che è a capo della Divisione di Ricerca Spaziale e Scienze Planetarie. Professor Mordasini, buonasera, benvenuto a K.
Buonasera. Grazie allora, mille dell'intervista.
Ne siamo molto contenti, anche perché sono temi interessantissimi. Cominciamo proprio da Cheops. Due parole per spiegare come funziona, qual è il suo scopo e quali sono gli obiettivi che ha raggiunto fino ad ora.
Sì, esatto. Dunque, come ha già detto, Cheops è un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo che è stato costruito sulla direzione della Svizzera, e guarda e cerca delle pianeti solari. Dunque è il telescopio nello spazio e fa un'osservazione di queste stelle, e il principio è molto semplice. Normalmente la luminosità, la brillanza di una stella è costante, però se quando ha una pianeta attorno di questa stella, visto da noi, la luminosità diventa un po' meno quando è tra noi e la stella, e questo si può misurare con Cheops. Non lo fa solo di un modo approssimativo, ma con una altissima precisione, e dunque può anche trovare delle pianeti estrosali solari molto piccoli, quello che non si può fare della Terra, perché lì abbiamo l'atmosfera tra di noi, e dunque le stelle non hanno una luminosità costante, visto quando guardiamo le stelle nella notte, lo vediamo anche noi, ma nello spazio si può studiare questi pianeti con una precisione altissima.
Quindi, se ho capito bene, lavora per sottrazione, quindi misura la luce di una stella, quando quella luce ha una lieve increspatura verso il basso, diminuisce leggermente, vuol dire che davanti a lei passa un pianeta e quindi fa un po' d'ombra, diciamo così, in maniera molto profana. È così che funziona.
Sì, esatto. È in principio molto semplice l'idea, però farlo in un modo così preciso è molto difficile. Dunque anche costruire Cheops era difficile, perché abbiamo avuto bisogno di questa precisione, come si dice, fotometrica, altissima, di 0.002%, e questo è quello che fa a Cheops adesso.
Quali sono?
Perché non si può trovare delle pianeti extrasolari di un modo diretto, perché visto da noi le loro stelle sono molto più brillanti della pianeta, dunque non si può fare una foto. La luce che viene dalla stella sarebbe molto troppo alta e non si potrebbe vedere questa pianeta extrasolare.
Quindi da un lato è anche più complicato, perché bisogna avere la fortuna, aspettare che il pianetino passi davanti alla sua stella. Quindi da un lato questo ci dice anche, immagino, che i pianeti sono tanti intorno a noi, perché se abbiamo una percentuale importante di pianeti che passano davanti alle loro stelle e noi li vediamo in quel momento, chissà quanti ce ne sono che invece non vediamo mai, perché magari sono allineati in un altro modo.
È vero, la probabilità per avere questa configurazione non è molto alta, però quando una pianeta si trova piuttosto prossima alla prossimità della sua stella, la probabilità diventa più alta. Bisogna sapere perché OPS non è una missione che cerca i pianeti extrasolari, ci sono altri, però Cheops, con la sua precisione altissima, guarda delle pianeti extrasolari che sono già stati scoperti, ma può poi misurare il raggio della pianeta, perché di quanto la luce diminuisce è proporzionale al raggio della pianeta, questo può misurare con una altissima precisione. E poi quando si combina questa informazione con, per esempio, la misurazione con un'altra tecnica della massa della pianeta, si può ottenere la densità media.
E questo ci può dire anche che tipo di pianeta stiamo guardando, ma ci può dire anche qualcosa in più sulla sua atmosfera, per esempio?
Sì, allora, quello che si può fare con Cheops direttamente è dire se una pianeta ha una composizione un po' come la Terra, dunque c'è il ferro, c'è la roccia, o un'altra pianeta forse come Nettuno, che è soprattutto acqua, si pensa, e gas, e poi o qualche cosa come Giove, che è soprattutto idrogeno e elio. Con Cheops non si può esattamente misurare la composizione degli elementi, ma si può dire è una più, come un tipo come la Terra, come Nettuno o come Giove.
Veniamo agli obiettivi che ha già raggiunto Cheops, che mi pare di capire sono anche uno dei motivi per cui questa missione è stata prolungata.
Esatto. Allora, una cosa che abbiamo trovato è che i pianeti extrasolari hanno una diversità grandissima, non ci si aspettava. La prima pianeta extrasolare è stata scoperta 31 anni fa, e si pensava prima che gli altri sistemi solari saranno un po' come il nostro. Adesso si capisce, per esempio, che le pianeti più che esistono più spesso sono un tipo che non neanche esiste nel sistema solare, qualche cosa più grande della Terra, però meno grande di Nettuno. E quello che vogliamo adesso capire è perché è così, perché quando si capisce quello, meglio, speriamo almeno, possiamo anche capire meglio come il nostro sistema solare si è formato, come si è formato anche la Terra, la vita e finalmente anche gli esseri umani.
Come continuerà la missione di Cheops e fino a quando?
Sì, allora questo adesso ha ottenuto una prolungazione di 3 anni con la possibilità di continuare per altri 3 anni dopo. In questo ci dà la possibilità di studiare più sistemi extrasolari, perché c'è questa diversità che è molto interessante, ma vuole anche dire che è difficile da capire perché in questo sistema è così, in un altro è così, e ci sono anche delle cose molto speciali. Per esempio, abbiamo trovato una pianeta che si chiama WASP 103, è un pianeta di tipo Giove caldo, è così vicino alla sua stella che non ha una forma sferica, però piuttosto una forma come un rugby a ball, e ci sono molte scoperto così, che sono molto affascinanti, e vogliamo meglio capire quanti ci sono, perché sono così.
Io poi la saluto, le faccio un'altra domanda perché sono curioso, è molto affascinante come argomento. Su che distanze lavora Cheops?
Sì, allora Cheops, il satellite, è vicino a noi, è a 700 km in un'orbita della Terra, dunque il satellite è vicino, però i pianeti extrasolari sono molto lontani. Tipicamente sono fino a 1000 anni luce di noi. E per dare una piccola impressione, se si direbbe che la distanza Terra-Sole, che si sono in realtà 150 milioni di chilometri, se questo corrisponde sulla nostra scala un metro, la stella più vicina di noi si troverebbe più o meno a Genova. Dunque si vede che queste distanze tra le stelle sono enormi.
sono davvero enormi, fanno girare la testa, e che bello poter lanciare il nostro sguardo così lontano e scoprire queste cose. Che epoca incredibile che viviamo. Professore, grazie, è stato un piacere parlare con lei e capire qualcosa in più di questa bella missione. Grazie mille.
Arrivederci, grazie.
Le 17:20, proprio tra pochissimi secondi, seconda pagina di oggi, quella degli anacardi, qui alla K, la nostra trasmissione della sera. Parliamo di un'abitudine, una collezione, una passione, un modo anche di stare insieme che sicuramente accomuna molti di coloro che ci ascoltano, soprattutto magari quando erano bambini. Io personalmente ho fatto anni a giocare, a scambiare. Di che cosa parliamo? Di figurine. C'è una mostra molto interessante alla Filanda di Mendrisio, in corso dal 3 fino al 30 giugno di quest'anno, a cavallo evidentemente dei mondiali, che a loro volta rilanciano questa passione per le figurine, per l'acquisto e per lo scambio, che si intitola Dalla cerniera alla Serie B, però, perché non parla anche dei mondiali, poi ci arriviamo. Però in realtà nasce da una scoperta piuttosto curiosa fatta su un vecchio album che riguarda una squadra ticinese. Io saluto il finlandè che è con noi per parlarne, Flavio Beretta. Buonasera, benvenuto a K intanto.
Buonasera a lei.
Allora, io dicevo di questa scoperta curiosa che riguarda una vecchia squadra della zona di Mendrisio, ma lascio a lei il compito di spiegarci di che si tratta, cosa avete scoperto.
Allora, strusandolo, è un termine della Rete 2, ma va bene, fra le varie figurine, Elenia Pontigia, Chico Bernasconi, Valerio Codoni e il sottoscritto hanno scoperto che vi erano delle foto del Mendrisio Star. Cos'è il Mendrisio Star? Il Mendrisio Star è una novità, un unicum culturale nella storia dello sport cinese. È formato da una squadra aziendale, lo Star, e dal Football Club Mendrisio. C'è stata una fusione che è durata dal 66 all'82 e hanno vinto parecchio, addirittura hanno vinto un incontro di Coppa contro il Basilea, la data del 27 febbraio del 71 che è un po' storica. E da lì è nato un po' tutto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di trovare i protagonisti di quella famosa partita. Li abbiamo trovati qualche chilo in più, magari non così brillanti come quando giocavano, però abbiamo trovato loro e da lì è iniziata la serata, è tutto iniziato lì, è continuato, la mostra come ha detto lei durerà fino al 30, la novità ci sarà il sabato prossimo un torneo di calcio balilla addirittura nel contesto di questa mostra, quindi ci diamo da fare.
Beh, è interessante anche scoprire che da una passione così, anche un po' infantile, nel senso dell'infanzia, legata all'infanzia come quella delle figurine, ma sappiamo che ci sono anche molti adulti che fanno collezione e cercano di completare gli album, possa nascere in questo caso una riscoperta anche dal valore storico tradizionale per quanto riguarda lo sport cinese.
Esatto, una riscoperta che noi non pensavamo ci fosse delle foto in questo contesto di giocatori del Mendrisio Star e da lì abbiamo, come detto, abbiamo ricostruito una storia gloriosa di questa società, questa fusione fra, appunto, dicevo prima, la realtà aziendale, si può anche dire il nome della Riri,
certo,
e il Football Club Mendrisio. Perché Star? Non si poteva dire Riri, quindi Star era un modello di cerniera fabbricato appunto da questa ditta. Era un trucco, un escamotage per andare poi sulle maglie. E da allora il Mendrisio è rimasta ancora una striscia rossa, ricordo, di quella fusione. Nell'82 purtroppo è finito tutto, però noi abbiamo cercato di trovare i protagonisti quel 27 febbraio, battere Basilea in casa per 2-0, insomma non è stato uno scherzo, occasionando la squadra di Odermatt, via dei grossi campioni, e poi li abbiamo trovati iniziando da Claudio Sulze che non l'ha giocato quel giorno ma è stato nazionale svizzero, c'era Aglio, Rovelli, Pozzi, Ghelmetti, Caccia, Barolo e Antonietti, questi reduci ancora abbastanza vivaci di quella partita, hanno raccontato un po' la loro storia, è stato molto bello anche sotto certi aspetti, anche un po' commovente, ecco.
E dal punto di vista di quello che si può vedere nella mostra attualmente in corso, dicevamo che nasce tutto da questa scoperta, ma non finisce tutto lì.
No, assolutamente no, diciamo grazie a Elenia Pontigia c'è uno scambio, come diceva lei ci sono quasi più adulti che bambini, scambio di figurine alla Filanda, c'è la mostra di figurine di un famoso collezionista, Gianni Bellino, un collezionista emiliano che ha forse la raccolta più importante d'Europa, ci sono delle vetrine con queste figurine ed ogni sabato si trovano per fare lo scambio, appunto questo sabato ci sarà anche una partita di calcio balilla, tutto ruota attorno ai mondiali e dai mondiali si prende lo spunto per fare tutte queste manifestazioni.
Beh, io direi che a questo punto diamo appuntamento a chi ha voglia magari di anche solo di guardare questa bella mostra o anche di scambiare qualche doppia. Ma si gioca ancora a figurine? Quando ero ragazzino io mi ricordo che ognuno portava il suo mazzo di doppie e poi c'erano vari modi per farle girare e quelle che giravi erano tue. Esiste ancora? Sopravvive nei bambini?
Sì,
questa
esiste ancora. Guardi, io non faccio raccolti figurine, però andato alla Filanda ho visto addirittura degli adulti che avevano segnato tutti i vari numeri delle figurine e se le scambiano fra di loro. C'è una lista dove tu segni le doppie e poi vai a scambiare con gli altri. Veramente è molto vivace questa attività.
Beretta, grazie allora. Appuntamento alla mostra e anche per lo scambio al sabato, dicevamo.
Va bene, sì. Buon lavoro anche
grazie
a voi.
Grazie mille.
Buona serata.
that can heal your soul. Black or white, rich or poor, young or old. It came to me at an early age, with me all my life as I turned each page. I got a lot of knowledge from folks who taught me. We need to pass it on to people we teach. A great musician who taught a whole lot of fellas. He wrote this tune, his name is Ellis Marsalis. Ellis Marsalis. Great Ellis Marsalis. The Ellis Marsalis. Dad of Branford, Winton, Delphio, and Jason Marsalis. Ellis Marsalis. Ellis Marsalis. The great Ellis Marsalis. 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 Ellis
Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web, una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Da giovedì a mezzogiorno in Alphaville.
Rete 2.
K.
Tërsiti jap të lasar fo el ham. Het mål av morgen frøn og i bedjama i strass for der moské Tvei skjøn i auke kse Das ishte rappang vurde fos i Drama Sisch Tochter gsi von Mohammed Mustafa Der Abdel Assar hätt nimm können schlafa Bis bim Mohammed und han da kalte Heck Und seit die vierte 150 schaffa Da hätt der Abdel Assar gseit bi Allah Es freut mich, dass mi Tochter dir het gefallen. Doch wert ist sie mi Seel. 220 Kamel und rundet kann ich dir sehen auf Kafala. No, no. Assar gseit, o Siti Auf so ne teure Handel gang i Neti Bis fort het gi drauf scho A billiger i gno Wo nit so schön isch gsi de Före gschiedi Doch wenn es Nacht wird über de Sahara Schaut der Mond am Himmel hell und klara Hier und da, der schönen Augen all Und dankt hätt ich doch früher anfangen sparen
17:36 minuti, andiamo insieme sul sito RSI, sul portale Cultura, dove è uscito da poco un articolo che merita secondo me di essere approfondito. Si intitola La fine degli dèi di Hollywood. Lo firma lo scrittore e collaboratore RSI Nicola Lucchi e per farla molto asciutta, per riassumere in poche parole, sostiene che Hollywood avrebbe perso i suoi miti irraggiungibili. Il divo di oggi è qualcosa di diverso, per certi aspetti capovolto, non è più qualcuno di là lontano che noi guardiamo aspirando a farci vedere, ma è qualcuno che lui aspira a farsi vedere da noi, complice anche il mutamento nelle relazioni a distanza causato da anni di canali sociali. Intanto Nicola Lucchi è con noi al telefono, io lo saluto e lo ringrazio. Nicola, grazie e benvenuto a K.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
Allora Nicola, la riflessione di per sé è molto interessante, infatti io poi ci ho anche ragionato un po' sopra e ci ho fatto anche l'editoriale che andrà in onda dopo la nostra intervista. Ti volevo chiedere per cominciare come l'hai collocata temporalmente la fine dei divi, delle dive di Hollywood e l'inizio di questo nuovo modo di inseguire i propri follower, il bisticcio di parole, followare i follower. Adesso mi cuccio la bocca da solo perché veramente non si possono usare certi anglismi. Comunque, per farla breve, storicamente, secondo te, quando inizia questo nuovo fenomeno e quando finisce quello vecchio?
Allora, la trasformazione è chiaramente graduale. Il primo passaggio avviene sicuramente quando c'è la fine della Golden Age di Hollywood, quindi stiamo parlando negli anni 50, quando un insieme di elementi portano alla fine dei grandi studios. Questi elementi sono naturalmente l'avvento della televisione, un cambiamento nei gusti delle persone, il processo Paramount che toglie alle grandi produzioni il monopolio sulle sale e quindi toglie potere anche alle produzioni nei confronti delle star che ai tempi fino allora erano fabbricate su misura e erano diciamo sotto il giogo dei grandi produttori hollywoodiani. Lì inizia una primissima trasformazione con l'avvento soprattutto poi negli anni 60 del nuovo cinema americano, si iniziano a configurare nuove figure di attori sicuramente più indipendenti e svincolate dalle major, ma comunque ancora legate a un immaginario collettivo quasi mitologico. Sicuramente sono negli ultimi decenni che va proprio a morire l'idea di star come divinità irraggiungibile. Nonostante Kenneth Anger già ne parli negli anni 50 di questa fine di Hollywood, della fine di queste figure quasi mitologiche, La fine reale la vediamo negli ultimi decenni e soprattutto poi con l'avvento dei social. Oggi la star non è più vista come una creatura irraggiungibile, non c'è più interesse per il divo come divinità dello schermo. Nessuno ormai va più al cinema per vedere, o sono davvero poche le persone che oggi vanno al cinema perché attratti da un singolo attore. Una cosa che invece avveniva fino a qualche decennio fa.
Quindi da un lato si è, per così dire, svincolata la figura della star cinematografica dai dettami delle major, che comunque rendevano anche la sua vita privata qualcosa di plastificato, che doveva seguire determinate regole, però dall'altra parte si è perso un po' quel piedistallo sul quale mettevamo i miti. Tu però nell'articolo citi qualche nome, io leggevo Brad Pitt, George Clooney per esempio, aggiungerei che ne so Nicole Kidman o tra i più giovani anche Timothée Chalamet per esempio, che ha una sorta di
dicote
da star che ci piace anche, è anche divertente, anche affascinante. Resiste la star ma cambia il modo in cui si relaziona con i suoi adoratori, è così?
Sì, sicuramente. Allora, esistono ancora delle star, ormai stiamo parlando comunque, quando parliamo di Brad Pitt stiamo parlando comunque già di un'altra generazione, sì. E sono davvero molto poche. Quando parliamo di Timothée Chalamet sicuramente ci avviciniamo a qualcosa del genere, però lui ha un po' ancora quest'aura divina, però diciamo che tendenzialmente anche adesso se pensiamo anche alle feste, ai panel organizzati dagli studios durante, in prossimità dei premi, durante la World Season, spesso i giornalisti hanno a che fare con attori ai quali è richiesto di esserci, di partecipare, di dialogare, di giocare quasi con i giornalisti, quindi c'è un avvicinamento anche da questo punto di vista. E poi, come dire, c'è anche una dinamica transmediale che vede passare dal web, grandi nomi del web, dei social, al cinema ad esempio.
Beh, sì.
Quindi c'è anche questo fenomeno che è tutto nuovo da studiare. Un esempio lampante credo sia il recentissimo Backrooms di Kane Persons, sì. che è un fenomeno nato dal web.
Sì, ci stavo pensando, allo stesso titolo effettivamente. Nicola, la domanda però sullo sfondo sulla quale tu rifletti, e mi piacerebbe sentire da te cosa ne pensi, è: ma il pubblico appurato che le piattaforme sociali hanno cambiato il modo in cui ci rapportiamo con tutti, sia con quelli famosi sia con quelli no, perché siamo tutti sullo stesso piano, con tutte le disgrazie legate alle legioni di imbecilli di cui parlava Umberto Eco, che hanno tutti diritto di parola. Ma certo, al di là di questo, secondo te il pubblico non ha perso qualcosa nel perdere la divinità della star del cinema?
Beh sì, questa cosa è accaduta sicuramente, ha perso questo distacco, questa lontananza che però rendeva il divo una divinità, e pertanto con questo ha perso però anche la capacità di fantasticare sul mito. Nel senso, oggi le star, che siano star del web o del cinema, sono molto più vicine grazie ai social al pubblico, quindi spesso abbiamo a che fare con star del web o del cinema che ci presentano la loro colazione. Questa cosa non sarebbe mai accaduta. Quindi una delle cose che abbiamo perso sicuramente, oltre a questa distanza, è la possibilità di immaginare l'inimmaginabile, cioè di fantasticare su ciò che significa essere divi del cinema. Questa è una cosa che non esiste più, secondo me, cioè, o quantomeno è molto più facile immaginare la vita di un divo del web, perché questo ce la sbatte in faccia tutti i giorni. È allo stesso modo un po' anche con le nuove star del cinema, che sono star che tra l'altro durano molto meno, nel senso, tendenzialmente le star del web hanno una vita più breve di quelle che erano le grandi star del cinema, e così forse anche vale per certe nuovi divi hollywoodiani.
E poi basta poco anche a finire in disgrazia. Io devo dire, non so che ne pensi tu, ma io guardo sempre con una grande tristezza quei momenti in cui capita a chiunque, tra i personaggi famosi anche senza essere star, ma con le star è ancora più triste, dicono magari una sciocchezza, una leggerezza su un canale sociale, arriva la tempesta e si scusano. Ecco, io quel messaggio di scuse da una star mi fa proprio dispiacere, perché sei una stella, sei su nell'Olimpo, non ti devi scusare, dovresti fare il semidio fino in fondo. Non so tu come la vedi su questo. Ci manca questa cosa.
Infatti, voglio dire, una Greta Garbo.
Ma te la vedi a scusarsi per un suo commento sui social, Greta Garbo?
No, assolutamente no. È molto difficile da immaginare questa cosa, ma fa parte appunto di quella distanza di cui parliamo fin dall'inizio, insomma.
È una trasformazione in corso, non sappiamo quale sia il capo e quale sia la coda. Forse è circolare, forse il pubblico trasforma le star sono anche pubblico e si trasformano in base alle richieste del pubblico, le piattaforme cambiano il modo in cui si relaziona la star con il pubblico. Insomma, è complesso, ma vale la pena ragionarci, e tu l'hai fatto molto bene in questo articolo che citavo, lo ricordo ancora una volta, sul sito rsi.ch di Nicola Lucchi, La fine degli dei, tra parentesi, di Hollywood. Grazie mille Nicola, a risentirci e buon lavoro.
Grazie a te, a risentirci, buona serata.
Sé que te va a gustar para guarachar. Piensa en la magia del ritmo que suena ya. Se va colando y de a poco te va a gustar. Pero bailalo suave, porque tú sabes que esto que traigo se llama mambo suave. Sobito, bailalo suave. Sé que te va a gustar. ¡Ajá!
Suave, suave.
El mambo que traigo, mira, viene suave.
Suave, suave.
Yo te lo traigo porque tengo la llave.
Suave, suave.
Suave, 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 suave.
Suave, suave.
No te preocupes, mira, nena, tú lo sabes.
Le atmosfere, le suggestioni cubane sono riconoscibilissime in questo brano dell'orchestra Aco Khan, che non a caso infatti è composta anche da musicisti cubani. Il titolo di questo brano, uscito un paio d'anni fa, era Suave Suave. Adesso torniamo ancora una volta all'ascolto di Abdullah Ibrahim con Mannenberg Revisited. E vi ricordo anche qualche decina di minuti fa che c'è stato anche un approfondimento sulla scomparsa di questo importantissimo pianista da parte di Barbara Tartari, che potrete riascoltare domani, a partire da domani è andata in onda, o anche con il riascolto andando indietro sull'app, sulla Play RSI, si può andare indietro anche di 6 ore se vi interessa saperne di più su chi è stato questo straordinario pianista. Una mezz'oretta fa Barbara Tartari ne parlava proprio qui a questo microfono. Abdullah Ibrahim con Mannenberg Revisited. Kenny Barron con Tyrek McDowell, il titolo del brano era Calypso. Adesso l'appuntamento con K in Libertà, che poi è il nostro editoriale quotidiano. Parlavamo poco fa, qualche decina di minuti fa, con Nicola Lucchi della mitizzazione e della divinizzazione degli attori del cinema del passato. È un tema che mi ha suscitato diverse riflessioni. Io personalmente sono dell'idea che la figura mitica, il divo, la diva, sia una figura utile nella società. La figura irraggiungibile è figura necessaria, perché ci ricorda due cose. Primo, che non siamo tutti uguali, perché non lo siamo, siamo tutti diversi. Non parlo dei diritti, attenzione, non parlo della legge per la quale l'eguaglianza è un traguardo di civiltà che dobbiamo tenerci stretto. Parlo però di quella retorica dell'uguaglianza a tutti i costi tra le persone. Non siamo tutti uguali e non siamo tutti numeri uno. La stragrande maggioranza di noi, purtroppo, me compreso, è fatta da persone mediocri. Il che non impedisce di vivere una vita felice e realizzata. Ma non tutti possiamo essere mito. Cerco di ritrovare il bandolo dei miei pensieri, mi rendo conto che sono un po' sparsi. Dicevo che la figura del divo ci ricorda due cose. La seconda è che la fama e la notorietà non sono un diritto, un insegnamento da tenere molto ma molto a mente, soprattutto nella nostra epoca. La fama, la popolarità, la mitizzazione dovrebbero essere qualcosa che ci si deve guadagnare con un talento che deve essere fuori del comune, nel cinema, come nello sport, come nell'arte o nel pensiero, perché no? l'intellettuale è tale perché è considerato tale dalla maggioranza, così come il divo, l'artista o il campione. Sono tutte funzioni della stessa variabile a guardar bene, figure che nell'andare oltre i limiti della normalità ridefiniscono quei limiti e li rendono più tollerabili a chi entro quei limiti ci deve rimanere. Non mi piace l'idea che il mito debba inseguire coloro che lo mitizzano, che il grande talento debba mettersi sullo stesso piano dei suoi estimatori, sempre alla pari, vicino, prossimo, amico, con l'occhio che strizza. Non mi piace che il mito si faccia umano. Non mi piace sapere delle debolezze del mito, delle sue crisi. Io non voglio sentire il mito che tira lo sciacquone. Per quello c'è già il vicino di casa. Per questo sto lontano dai canali sociali, dove qualunque imbecille crede di potersi mettere alla pari del genio, di poter discutere col genio o costringerlo a chiedere scusa per qualunque scemenza. Quante volte l'abbiamo visto? Solo perché quella piattaforma mette tutti sullo stesso piano, dà rilevanza pari a tutti, anche a chi rilevanza non ne ha. E non mi piace il comportamento delle folle, sia di quelle folle che cercano di tirar giù dal piedistallo i loro miti, perdendoli, e sia però anche il comportamento dei miti stessi che inseguono le folle e mettono a nudo le loro debolezze, magari per un cuoricino, per un bisogno di attenzione, che distrugge il loro stesso mito. Quanto è un mito mina da 1 a 10? Beh, io direi 260. Perché è un mito mina? Per due motivi, secondo me. Uno è, ovvio, il suo talento straordinario. L'altro è che è irraggiungibile. E poi chiediamoci quanto è un mito Fedez, per esempio. Da 1 a 10? Io dico meno 4. E perché? Sul talento non mi pronuncio, magari non lo capisco io e lui ne ha. Non sta a me dirlo, però comunque è uno che vive di cuoricini, è tutto meno che irraggiungibile. Respira social da quando è nato come figura pubblica. Insegue il pubblico, vende al pubblico la sua immagine in qualunque modo possibile, anche quella privata. Ha reso pubblico, ha monetizzato ogni dettaglio della sua vita. Lo seguono milioni di persone oggi, è un personaggio famosissimo. Ma è un mito? Tra 50 anni di chi si ricorderà il mondo? Di Mina o di Fedez? Non dobbiamo rinunciare ai miti, a costruire i nostri di miti. Il mito è un ponte che attraversa il tempo ed è un ponte che serve soprattutto a chi quel ponte lo usa per andare al di là del tempo, ovvero noi che lo possiamo attraversare senza poter essere mai un ponte.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason, left them all behind. I'm in a New York state of mind. Oh,
New York State of Mind, con il permesso del nostro responsabile musicale, sempre attentissimo alle scelte di ogni singolo pezzo, con il permesso che mi sono fatto dare per iscritto, la sfumiamo sull'assolo di saxofono, perché di questo parliamo. Questo era Billy Joel in uno dei brani più conosciuti, più amati, più popolari di quel album capolavoro che compie appena compiuto 50 anni. Parliamo di Turnstiles. E lo facciamo, parliamo dell'album, con il critico musicale, che è anche un nostro caro amico ormai di Rete 2, Riccardo Bertoncelli, che è con noi al telefono. Riccardo, buonasera e ben ritrovato a K.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora, rivendicare l'esperienza di vivere a New York, minacciare il suo crollo ben prima del 2001, sono due cose opposte che succedono nello stesso disco. Questo Turnstile di Billy Joel, uscito nel 76. Compiono 50 anni, quindi sia questo brano che abbiamo sentito, New York State of Mind, che anche Miami 2017. È un disco magico. Tu sei storico musicale, critico, collaboratore di riviste che hanno fatto la storia della critica musicale. Sei anche l'autore di Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, appena uscito da poco per Feltrinelli. E Billy Joel e i 50 anni di Turnstile. Intanto aiutaci a inquadrare la figura di questo artista e di questo album nello specifico.
Allora, quest'album ha avuto sicuramente più fortuna dopo che allora, perché allora non riuscì a entrare nei primi 100 in classifica. E Billy Joel oggi è un nome abbastanza, cioè abbastanza ben ricordato, ma per i successi che sono arrivati dopo, soprattutto i due dischi successivi, che erano The Stranger e 50 Second Street. E però ecco, all'epoca Joel faceva fatica a emergere, anzi da ragazzo non aveva neanche scelto bene di fare il musicista, pensate che faceva il pugile ed era incerto fra una cosa o l'altra. Poi si è messo a lavorare in studio, ha fatto il turnista e a un certo punto è stato notato ed ha avuto spazio, aveva già 24 anni, per un disco che però non ebbe questo grande successo, Piano Man. Turnstiles è il suo terzo disco ed forse è il disco in cui lui è maturato, nel senso che è un disco che riascoltato oggi effettivamente è pieno della musica di quei giorni, con un'impronta personale, ma è una specie di tutti frutti. E poi lui ha preso certe strade e non certe altre, ecco.
Quando dicevi che è stato anche pugile, io incuriosito sono andato a guardare, ascoltandoti, una fotografia sul computer che ho qui davanti, e per vedere com'era schiacciato il naso. Devo dire che ne ho trovata una che mi ha quasi fatto ridere, perché mi sembra un po' la versione rocchettara di Nanni Svampa con più capelli, in una foto giovanile che ho proprio qui davanti. È molto curiosa questa cosa. Comunque, Riccardo, tornando seri, che idea di musica e di poetica mette Billy Joel in questo disco di cui ricordiamo i 50 anni e che tu giustamente sottolineavi non è stato all'inizio il successone che poi è diventato dopo?
Sì, perché appunto forse il pubblico non era ancora pronto, forse, cioè, allora io fra l'altro devo essere sincero, l'ho sempre considerato un autore interessante ma non così particolare, e mi viene in mente che una delle sue derivazioni inevitabili è Elton John. Elton John che fra l'altro, per inciso, in quel 1976 arriva al capolinea della sua gloria con quel bellissimo disco che è Sorry Seems to Be the Hardest Word. È una specie di staffetta, però se posso dire un po' in tono minore, perché Elton John aveva veramente una marcia in più, anche perché i testi glieli scriveva Bernie Taupin, che era un paroliere di classe, elegante, originale. Billy Joel non è mai arrivato a questo, anche se cercava effettivamente di raccontare qualcosa di sé, cioè cercava testi non banali, però ha sempre avuto, secondo me, non è mai stato troppo coraggioso ad andare fino in fondo con certe cose, e non è mai riuscito a, se vogliamo, fare un certo salto. Mi vengono in mente due artisti, e anche qui, cioè oggi mi sono messo a cercare quali dischi del 1976 rivaleggiavano con Turnstiles, e ne ho cercato uno di Randy Newman e non l'ho trovato, perché stavo preparando Little Criminals, che del 77, ma ne ho trovato uno di Joni Mitchell, che era Egira, e per Bacco lì siamo veramente ad altri livelli, però si rivolgevano anche a un pubblico un po' diverso, mentre Billy Joel era un pubblico più mainstream, che voleva certe cose un po' più semplici, ma non banali, e in questo lui è sempre stato una perfetta medietà.
Ah, New York State of Mind, che sentivamo prima, devo dire, almeno a me personalmente, orecchie di 56enne cresciuto a pane e cinema hollywoodiano, evoca subito scenari di, che ne so, un aperitivo tra due persone molto eleganti, un uomo e una donna, sull'attico di un grattacielo con la vista sulla New York notturna illuminata mentre sorseggiano una coppa di champagne. Come suona alle orecchie moderne, secondo te, questo brano dopo 50 anni dalla sua uscita? Com'è invecchiato?
Allora, questo pezzo secondo me è il più forte, è il più bluesy, è il più intenso fra tutti. In altri momenti invece del disco ci senti effettivamente qualche suono datato, ma questo è veramente inevitabile. Nella struttura stessa, cioè a un certo punto ci sono delle citazioni reggae, delle citazioni latine che hanno veramente lasciato, cioè sono rimaste lì, mentre il gusto del pubblico è andato avanti. Questo però, ripeto, ha una sua intensità, mi sembra uno dei suoi pezzi più veri, e che merita appunto di essere, e probabilmente è quello che all'epoca consentì questo galleggiamento, perché secondo me se avesse sbagliato il disco dopo, la casa discografica lo abbandonava e oggi non saremmo qui a parlare di Billy Joel. Invece poi trovò altri pezzi e trovò la sua strada.
Riccardo Bertoncelli, grazie, abbiamo con piacere sentito anche il tuo parere. Poi è bello anche quando si può dire liberamente non mi fa impazzire, sta in una medietà fatta con classe, non banale, però c'è anche altro in quegli anni, ed è vero che in quegli anni la musica, mamma mia, come frigge, come sforna talenti immortali. Ad ogni modo, grazie, perché anche Billy Joel meritava la sua finestrella qui su Rete 2. Poi i 50 anni di questo album sono comunque una ricorrenza molto importante. Grazie mille, Riccardo, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, a presto.
K. Made it.
Mr. Train Conductor canta Jalen Ngonda da Doctrine of Love del 2026. Adesso invece andiamo un po' più indietro nel passato, nel 66, quando esce un disco che cambierà il modo stesso di fare musica e di accostare musica e poesia. Non meriterebbe, cioè non avrebbe bisogno neanche di essere presentato, ma lo facciamo. Questo è Light My Fire dei Doors.
That I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
The Doors, Light My Fire, e sentite che bomba, che energia. Sono passati esattamente 60 anni, era del 66 l'uscita di questo capolavoro della musica rock, che ci porta in un'epoca della quale continuiamo a parlare per certi aspetti anche con la nostra protagonista di Cappa e Spalla di questa sera, che è la scrittrice Giuliana Altamura. Giuliana, buonasera e ben ritrovata intanto.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
Dicevo che l'epoca dei Doors, gli anni 60, si collegano un po' a quello che tu vuoi raccontare, anche se siamo nella direzione proprio totalmente opposta, agli antipodi della famiglia tradizionale americana, nella quale era nato lo stesso Jim Morrison, che poi rifiutò in maniera così decisa. Famiglia tradizionale basata sul rispetto dei ruoli, sul fatto che la moglie debba essere sempre ben in ordine, pettinata, in cucina, magari con una bella torta di mele sul davanzale, che aspetta il maritino che torna dal lavoro con la macchina e la valigetta 24 ore. È il concetto alla base di un neologismo che arriva dagli Stati Uniti, come spesso accade, e che è quello di trad wife, ovvero traditional wife, la moglie tradizionale. Partiamo da qui, Giuliana. È appena uscito negli Stati Uniti proprio un libro intorno a questo argomento, che parte da qui.
Esattamente, un libro di cui si sta discutendo tantissimo negli Stati Uniti, si intitola Yesteryear, che potremmo tradurre con i tempi andati, i tempi che furono, ecco, e l'ha scritto Caro Claire Bark, e in Italia arriverà per Neri Pozza all'inizio del 2027, quindi dovremo aspettare ancora un po'. Nel frattempo è stato tra l'altro anche già annunciato un film con Anne Hathaway come protagonista. E la premessa del libro è particolare, perché la protagonista, Natalie Mills, è appunto un influencer tradwife, cioè una di quelle donne che sui social celebrano la vita domestica tradizionale, fatta appunto, come dicevi tu, di pane impastato a mano, tanti figli tutti impeccabili, meglio se biondi, gonne di lino, grembiuli, cucina casalinga, queste giornate trascorse in fattorie che sembrano uscite da una fotografia vintage. Ecco, un giorno però la protagonista Natalie si sveglia e si ritrova davvero nel 1855. E lì spariscono un po' questa estetica cottagecore, come si chiama, e i filtri seppia, questi contenuti sponsorizzati, e restano invece il lavoro fisico incessante e massacrante, la dipendenza economica, l'assenza di diritti, insomma, una vita molto più dura, molto meno romantica di quanto non immaginasse. In pratica, attenzione a ciò che desideri, ecco. E il libro sta facendo discutere proprio perché appunto il fenomeno delle tradwives, che poi è l'abbreviazione di traditional wives, quindi mogli tradizionali, è davvero esploso online negli ultimi anni, e ci sono queste donne che costruiscono tutta una serie di contenuti attorno a un ideale di femminilità domestica, quindi non lavorano, cucinano tutto da zero, si occupano della casa, crescono molti figli, un tipo di vita lenta dentro dei ruoli tradizionali, appunto, il tutto immerso in estetica nostalgica da casa nella prateria, no? Che ce la ricordiamo un po' tutti, però versione Instagram, quindi coi filtri giusti. E la più famosa delle tradwife, di cui appunto che ha fatto un po' scalpore l'anno scorso, è Hannah Nilman, che è conosciuta online con lo pseudonimo di Ballerina Farm, il nick, scusate. Nei suoi video lì su Instagram la vediamo appunto che prepara il pane, munge le mucche, cucina per tutta la famiglia sempre con questi grembiuli perfetti, vive in una fattoria nello Utah insieme a 8 figli biondissimi, e lei è sempre composta, sorridente, eccetera, e a guardarla sembra proprio il racconto di una vita semplice, autentica, anche autosufficiente, no? E per milioni di persone è davvero questo, la seguono proprio per questo. Però poi è venuto fuori che in realtà dietro quella semplicità esiste un enorme impero economico e tutto un sistema di collaboratori, tate, personale assunto, un marito che viene da una famiglia milionaria, insomma, i privilegi materiali considerevoli, ecco.
È finzione, alla fine è una fiction.
Esatto, è proprio un cortocircuito, perché quella che questa spontaneità così celebrata in realtà è una narrazione del tutto costruita, e c'è la vita rustica però dentro condizioni, diciamo, di privilegio. E allora, da un certo punto di vista, questo fenomeno ci porta a indignarci, no? Dopo decenni di lotte femministe siamo ancora qui, oppure può anche essere liquidata volendo come una sorta di regressione. Però la cosa che secondo me è interessante è proprio domandarsi perché oggi questa fantasia funziona così bene, cioè perché poi le tradwives in effetti hanno così tanti follower. Perché io dubito che milioni di ragazze desiderino davvero vivere negli anni 50 o figuriamoci nell'Ottocento, magari vorrebbero conoscere Jim Morrison, ma penso avere questo
nell'Ottocento per morire magari senza denti a 40 anni dopo, con la schiena spezzata dai figli, di consunzione di queste malattie che c'erano ai tempi e che, esatto, rendevano la vita complicata.
Quello che desiderano è una vita estetizzata, la versione un po' estetizzata degli anni 50, quindi che è filtrata e resa innocua. Piace comunque l'idea di un mondo ordinato, con i ruoli chiari, con dei ritmi meno stressanti. Piace appunto un po' la posa degli anni 50, non i veri anni 50. E io credo che comunque sia, questo successo racconta qualcosa più del nostro presente che del passato, perché racconta secondo me una stanchezza, che è una stanchezza diffusa, perché negli ultimi decenni alle donne è stato chiesto di essere contemporaneamente indipendenti, professionalmente riuscite, presenti nella maternità, emotivamente disponibili, curate, performanti, insomma, c'è tutta una quantità di aspettative enorme, spesso contraddittoria, cioè difficile da tenere insieme, da sostenere. E allora un po' la tradwife finisce così per incarnare una fantasia di sollievo, direi, perché i ruoli sembrano chiari, le responsabilità sono meno pressanti, la vita è più lenta, più semplice, meno competitiva.
È un rifugio, no, quasi, mi sembra di capire, una specie di rifugio.
Esattamente, un rifugio dalla società della performance, direi. E però è appunto una nostalgia che funziona purtroppo soltanto per sottrazione, perché è un passato idealizzato, selezionato, estetizzato, che rimuove il lavoro invisibile, la dipendenza economica, la fatica fisica, l'assenza di diritti, l'assenza di possibilità di scelta, no? Cioè, dagli anni 50 piace il pane caldo appena sfornato, il grembiule a quadretti, il prato fiorito, però lascia fuori il fatto che le donne non potevano avere un conto in banca, non potevano divorziare, non potevano studiare liberamente, non potevano decidere della propria vita economica, della propria vita riproduttiva. E qui che questo romanzo sembra davvero parlarci tantissimo, perché è interessante, perché prende sul serio quella fantasia e la porta un po' fino in fondo, no? Le sue estreme conseguenze, le conseguenze reali, e chiede un po' alla protagonista e forse anche ai lettori, soprattutto ai follower delle Treadwives, se siamo davvero sicuri di desiderare questo mondo che viene in questo modo romanticizzato. E forse il successo di questo trend appunto non ci parla davvero di un desiderio di tornare indietro, ma racconta piuttosto una fame di lentezza, di stabilità e anche di senso da un certo punto di vista, che sono tutte cose legittime, però appunto non andrei a cercarle lì, ecco.
Non integralmente, quantomeno c'è una gran parte di quel secchio di latte appena munto che non è esattamente crema e che andrebbe lasciato lì dov'è, cioè nel passato, come tu giustamente ricordavi. Molto molto curiosi di leggere questo libro, lo ricordiamo ancora, il... Caro Claire Burke con Yesteryear, che esce peraltro l'anno prossimo, dicevi, per Neri Pozza, è corretto?
Sì, all'inizio del 2027 è stato annunciato, proprio perché si tratta davvero di un bestseller in questo momento in America, quindi e poi è già dato notizia.
E poi chissà come sarà il film. Giuliana Altamura, ce lo guarderemo e magari torneremo a parlarne ancora insieme. Intanto grazie e a risentirci a presto.
Grazie e buonasera a tutti.
Ma corpo di bosco e caffè con due punte d'incenso e un grido che faccia olè. Shampoo di follia ancora non c'è, un odore intenso che ti possa portare da me.
Charpentier, l'ultimo brano, mi si era incastrato il pulsante del microfono. Charpentier, l'ultimo brano di K, il cantante italiano Renzo Rubino lo firmava nel 2024 con l'album Il silenzio fa boom. Noi ci ritroviamo domani, sempre alle 17, qui con K, con sottoscritto Marco Pagani. Tra poco l'appuntamento quotidiano con il Modem e poi a seguire 6 di sera tutta la parte informativa. A domani, buona serata e a presto.